Abbiamo parlato di social media, come del resto forse in tutte le puntate precedenti, però nella puntata precedente forse di più, nel senso che abbiamo un po' commentato lo stato dell'arte dei social network adesso, di quelli commerciali, e su Blue Sky abbiamo detto giusto due parole, abbiamo così citato molto rapidamente dicendo: guarda, di Blue Sky bisognerebbe citare il fatto che si tratta comunque di un social media commerciale e che non è davvero decentralizzato, come dice di essere, che è uno degli aspetti principali che, diciamo, può vantare, o almeno che vanta, se non che appunto non potrebbe davvero vantarlo stando ai fatti. Appunto, volutamente non ci siamo dilungati perché ci sarebbe voluto molto tempo, e allora oggi ci prenderemo questo molto tempo. Io ti vedo che lo sghignazzi,
questo si chiama illudere i poveri ascoltatori che hanno pensato: ah, ce ne siamo usciti senza uno sproloquio di un'ora e mezza su una cosa praticamente sconosciuta.
Beh, ma senso, dopo non è più sconosciuta, dopo esatto, che ne parliamo ora è conosciuta, quindi
non lo pensavo che con la puntata precedente diciamo avremmo finito, invece no, ora ce l'ha.
Pensavano male, questo era chiaramente un grosso errore. Anzitutto facciamo qualche passo indietro. Cos'è Blue Sky? Blue Sky è un progetto che sostanzialmente si presenta come una roba tipo Twitter, o meglio si presenta come un tipo Twitter qualche anno fa, quando era ancora bello, quindi sì, chiaramente c'è un ancoramento ad un'età dell'oro. Anzi, dice: ma questa volta faremo in modo che lo rimanga per sempre. Ora, tanto si potrebbe dire su quanto questa età dell'oro di Twitter sia piuttosto fantasticata prima che reale, non è di questo che parleremo.
Diciamo che Twitter aveva un grosso seguito di fan entusiasti che l'hanno usato come se fosse il miglior social del mondo per un sacco di tempo,
sì.
Poi diciamo, dopo l'acquisto,
quando di botto è diventato il peggior social del mondo,
sì, anche perché gran parte di Twitter, ricordiamoci che prima dell'acquisto di Musk era considerato un social liberal nel senso americano, cioè quindi diciamo, come diremmo noi, di sinistra,
sì.
Come direbbe qualcun altro woke.
Qualcun altro direbbe addirittura woke, ma davvero, come dire, ci si sbaglia di grosso. C'è anche un immaginario costruito di volta in volta una serie di mode che potevano alimentare questo tipo di retorica. Pensiamo a come i trending topic, che a un certo punto si è capito che erano semplicemente una cagata, non so davvero dirla in altri termini, cioè qualcosa che non rifletteva davvero. No, però all'inizio pareva che il trending topic fosse una cosa quasi democratica, no? Cioè finalmente l'argomento importante esce fuori dalle voci delle persone.
L'argomento importante è quello di cui parlano tutti.
Esatto.
Cosa che in qualche parte del mondo, in qualche disciplina anche scientifica, si chiama moda,
sì.
Ma che per loro invece era l'esempio del...
Sì.
Della voce del popolo.
Sì, sì. E poi, no, come dire, il fatto che appunto, infatti, che sia una trending non dimostra che sia importante. In molti casi comunque non sembrava che poi davvero ci fosse chi sta a questo grande trending, non sembrava di notare che il parlare di un trending topic fosse davvero così grande come sembrava, e questo lascia pensare a che si trattasse di logiche di monetizzazione che venivano messe in atto. Insomma, fatto sta che Blue Sky nasce, se non sbaglio, 5 anni fa come progetto di ricerca interno a Twitter, dicendo tipo: beh, però noi potremmo comunque fare avere un pezzo di ricerca su come sarebbe potuto essere Twitter in una maniera distribuita. A lanciare il progetto è lo stesso Jack Dorsey, uno dei modi in senso Jack Dorsey è proprio uno dei nomi che viene tipicamente associato a questa cultura liberal di Twitter. Anche su quello tantissimo ci sarebbe da dire, su che cosa allora evidentemente forse non ho capito dell'avere dei valori progressisti, insomma, perché non mi sembra che io mi riconosco in quei personaggi, però magari altre persone invece ci si riconoscono.
Intrinsecamente conservatore, se non addirittura reazionario, ammettilo.
Io o Jack Dorsey? Cioè delle due l'una, perché non la pensiamo uguale.
Chiaramente tu.
Magari sono io allora. Ora, quindi Blue Sky nasce come questo progetto di ricerca che però poi guadagna molte marce quando Twitter viene comprato da Musk e diventa poi X. Quindi a quel punto questo progetto di ricerca viene separato,
diventa contestualmente un progetto di indipendenza, diciamo.
Un progetto sì, che si separa e che guadagna vita sua e che, come si dice in gergo, entra in produzione dopo poco, quindi passa per una fase solo a inviti e poi viene aperto al largo pubblico. Ora, se leggiamo articoli su Blue Sky nella stampa principale, ci diranno che è un sistema decentralizzato o anche che si tratta di un sistema federato, due termini che non vogliono dire la stessa cosa, ma si può anche dire che vogliono dire delle cose comunque parecchio simili. Naturalmente è sempre importante chiedersi perché un sistema decentralizzato sia meglio di un sistema centralizzato. Questa è una domanda che nel corso di lo sviluppo di questo argomento un po' ci seguirà, perché tornerà.
E che comunque è una domanda che per molti non ha risposta ovvia. Tuttora no. Ci sono sistemi,
incluso per me,
sì, ci sono persone che sostengono che sistemi decentralizzati sono migliori. Tipo.
No, io non sostengo che siano migliori, penso che siano meglio i sistemi decentralizzati, ma che sia molto importante capire che cos'è che si vuole da un sistema decentralizzato, perché ci sono tanti modi di decentralizzare e non tutti puntano agli stessi obiettivi. Cioè, ok che centralizzato è male e che nei sistemi decentralizzati ci può essere una risposta, ma non è automatico che ogni sistema decentralizzato faccia delle cose interessanti. E secondo me oggi svilupperemo proprio uno di questi
argomenti,
di questo tipo di argomenti. Va detto, e torneremo durante questo argomento a parlarne, che al tempo in cui Blue Sky è uscito già esisteva un protocollo per fare roba, diciamo, simil Twitter sicuramente, ma in realtà non solo, si può fare anche cose diverse su un protocollo di cosiddetta messaggistica social federato che si chiama ActivityPub, che è un protocollo ormai sufficientemente utilizzato e che ha dimostrato anche di poter essere versatile. Cioè, sopra ActivityPub si sono fatte messaggistiche che sono più simili a Twitter, per esempio Mastodon è uno dei meccanismi più famosi, ma altrettanto ci sono sistemi anche, diciamo, che se volete assomigliano di più a YouTube, no? Quindi ovvero che sono di scambio dei video, oppure sistemi di pubblicazione di musica, quindi pensati, no? Per persone che fanno musica e vogliono caricare la loro musica e che gli piace ricevere commenti da altre persone, e sono tutti quanti interoperabili tra loro. Questo ActivityPub, diciamo, ha dato una prova di solidità, al tempo era già in auge, e se Threads, quella di Meta, è un progetto, diciamo, sperimentale se vogliamo, cioè già usato, però un progetto sperimentale che va a dire adesso anche noi ci mettiamo dentro questa piattaforma decentralizzata e aperta, e ha detto quindi noi usiamo ActivityPub, e questo ha creato una serie di problemi, molti nodi della rete hanno anche deciso di non federare con Meta proprio per la dimensione che si porta via, quindi diciamo ActivityPub era un'alternativa, ma loro ne hanno sviluppato un'altra che in effetti ha punti di forza e di debolezza molto diversi. Allora andiamo a guardare come funziona la rete di ActiProto. La rete di ActiProto funziona innanzitutto, anzi, guardiamo prima come funziona ActivityPub, secondo me forse è più semplice. ActivityPub funziona in una maniera molto centrata sul concetto di istanza. Che cos'è un'istanza? Per esempio, potreste conoscere, perché diciamo nei giri dei movimenti italiani è uno dei più conosciuti, mastodon.bida.im, che è un nodo che era nato come nodo bolognese, ma di fatto ha superato questa scala geografica, diciamo quella è un'istanza, ok? Quella è un'istanza e poi ci sono gli utenti che sono utenti dell'istanza. Gli utenti dell'istanza si affidano molto all'istanza da alcuni punti di vista, nel senso che da una parte possono seguire chi gli pare. Quindi possono tranquillamente seguire persone di altre istanze, altrimenti il sistema sarebbe semplicemente isolato, non sarebbe un sistema federato. Però si affidano comunque alla loro istanza per decidere, ad esempio, a quale istanze non federarsi. Ok? Quindi sono le istanze che possono decidere di bannare completamente altre istanze, o comunque quale genere di relazione vogliono avere con le altre istanze. Il che vuol dire che le istanze esprimono una comunità. Ok? cioè fanno delle scelte che sono grosso modo valoriali, ok? Quindi, per esempio, Bida.im, come tante altre, non federa e anzi banna attivamente le istanze di gruppi neonazisti, ok? Questo perché fanno una scelta di questo tipo, quindi un tipo di scelta che non sarebbe, non è un'istanza, non è semplicemente un fornitore di servizi neutro, ok? In questo senso è ancora meno neutra, per capirci, di un fornitore di un'email. Cioè, in generale, se tu hai un'email, non ti aspetti che il tuo provider email ne banni completamente un altro in base a dei valori etici. Non, è una cosa che semplicemente non viene fatta. Cioè, non è che se fate le mail su autistici, poi quelli bannano Amazon. E, invece, da un'istanza Amazon, questo è uno degli aspetti che si ricerca, diciamo, perché viene curato un aspetto di comunità, diciamo, che alla fine si riflette nella capacità di curare una timeline anche, quindi diciamo che è uno degli elementi principali di tutti quanti questi social media. Quindi l'istanza è uno dei concetti chiave e gli utenti viceversa afferiscono all'istanza. È tramite l'istanza che tu vedi una timeline, ma poi in effetti sei sostanzialmente anche abbastanza libero di vedere un po' quello che ti pare in giro, quindi poi diciamo non è che sei proprio limitato dall'istanza, però l'istanza controlla, diciamo, che cosa ti viene fornito in maniera principale. AT Protocol invece, che è il protocollo tecnico che sta dietro a Blue Sky, è un protocollo che ha un approccio molto diverso. Innanzitutto gli aspetti server sono divisi in tre, cioè non c'è più soltanto gli utenti e l'istanza, ma ci sono gli utenti e poi ci sono tre tipi di server. Ci sono i PDS, che sono i personal data server, poi ci sono i relay e le app view. Ora, i PDS sono la vera differenza grande tra PDS e gli altri due. Poi gli altri due hanno delle differenze tecniche importanti, ma che, diciamo, in questa trasmissione ci interessano pure poco. Il PDS è dove stanno i vostri dati, vuol dire personal data storage, e vuol dire che quando voi fate, diciamo, l'analogo di un tweet, comunque si chiami, nella vostra piattaforma, andate ad aggiungere qualche riga ad un qualche database che sta sul vostro personal data server, o meglio sul vostro, su un personal data server. Gli utenti sono però, diciamo, trasferibili, quindi il personal data server ha una funzione di storage, una funzione fondamentale, perché è dove stanno i vostri dati, ma è sostanzialmente considerato come un oggetto neutrale, ok? È un oggetto, sì, che contiene i dati, ma poco più, deve soltanto essere affidabile, non fa delle scelte di con quali altri personal data server si appoggia oppure no. Non, in effetti non fa delle scelte proprio, non, al massimo sceglie a chi dare gli account, non, per il resto non fa non cura una timeline, non decide se vuole dare più risalto ad alcuni argomenti oppure ad altri, anzi in effetti non è nemmeno direttamente visibile dagli utenti. Cioè, gli utenti quello che vedono quando aprono la loro app, che sia tramite un browser o che sia un'app propriamente detta sul loro telefono, non è che aprono la pagina del personal data server, aprono la pagina dell'applicazione, e questa pagina dell'applicazione basa le sue informazioni sui relay, e i relay pescano dai tanti personal data server, ok? Quindi, diciamo, se guardiamo in effetti quello che ci suggerisce anche proprio la documentazione stessa di AT Protocol, che è stata pubblicata, i relay dicono sono un po' tipo Google. Cioè, facciamo l'esempio con il web, che magari è più chiaro. È chiaro che Google ciò che fa, spero sia chiaro, che cerca solamente su siti web di altri, ok? Quindi pesca informazioni. Come le pesca queste informazioni? Li visita spesso. Quindi Google visita, diciamo, virtualmente tutta internet, in realtà non davvero tutta, però visa ampie parti di internet, dopo un po' capisce che cos'è che merita di essere visitato più spesso per aggiornamenti. Quindi, diciamo, se voi pubblicate una cosa sul vostro sito dopo un minuto, tipicamente non è su Google, perché comunque Google indicizza quando può, non è che è un tutt'uno il vostro sito.
Potenza possa avere, comunque c'è un limite, quindi i tempi sono finiti e magari il vostro blog non è tra quelli segnalati per controllare ogni frazione di secondo, ecco.
No, mi sa di no. Magari per alcuni siti, per alcune integrazioni si può anche migliorare, ma insomma è per dare un po' l'idea. E diciamo, dice, fare un sito, diciamo, come dire, non voglio dire che fare un sito sia un problema completamente banale, ha ancora la sua complessità, però diciamo che fare un sito è per certi versi un problema risolto. Cioè, poi un conto è dire fare un sito fantastico ad altissime prestazioni, un sito di enormi dimensioni, ma un blog semplice è un problema tecnologico che è stato risolto 20 anni fa, no? Diciamo, macchine di bassa potenza possono ospitare centinaia di blog, le piattaforme di blogging sono di tutti i tipi, non è un problema facile. Fare i motori di ricerca invece è ancora un problema complicato. Ok? È complicato fare motore di ricerca, innanzitutto proprio per un fatto di scala, cioè indicizzare tutta internet è tanta roba, ok? E non è un caso che faticano ad emergere alternative a Google, e anche quelle che emergono sono ancora alternative estremamente, diciamo, commerciali, comunque di grandissime aziende. Ma la stessa Microsoft, che insomma due soldi per il budget da investire ce li ha e ci punta anche sulla crescita di Bing, sta comunque con uno stacco da Google incredibile, non, hanno proprio delle basi di utenti molto distaccate, con tutto che Microsoft, diciamo, si spinge Bing tramite il fatto che ha un suo sistema operativo con cui promuoverlo, quindi non è che parte uguale a che se voi domani lanciate il vostro motore di ricerca alternativo.
Anzi, diciamo, Microsoft, diciamo, fa di tutto per promuovere il suo sistema, ma ciò nonostante non ha la forza di quanto possa essere un Google.
No, infatti, questo sicuramente è un aspetto che ci fa capire che in effetti fare un motore di ricerca è difficile. Cioè, poi è vero che Google ha abusato della sua posizione dominante, è vero che appunto sono anche domini consolidati, per cui chi è già in vantaggio rimane lì, però ci sono anche dati oggettivi. Non è un caso che sostanzialmente i progetti, non ci sono progetti grossi molto credibili di motori di ricerca alternativi generalisti per tutta internet comunitari, cioè mentre esistono tranquillamente persone che si ospitano il loro blog da solo o che hanno piattaforme di blogging comunitarie, non esistono cose tipo Google gestite da 10 persone con un budget di 10.000 euro all'anno. Non è proprio questa la scala su cui si può ragionare, e il motivo è proprio un problema di dimensione, cioè che indicizzare tante cose è complicato, e questo è sostanzialmente necessario per fare un relay, perché un relay è, diciamo, adesso andiamo a dettagliare un pochino la divisione anche tra relay e AppView. Un relay è, diciamo, sempre nel gergo dei motori di ricerca, sarebbe un crawler. Quindi un relay è quella cosa che vista tutti i PDS che conosce, i personal storage, e attinge tutti i dati che può, ok? Quindi aggrega tutti i dati, ma non fa, diciamo, ordinamenti, non fa filtri algoritmici, non fa, no, quindi non capisce che cosa è più rilevante, semplicemente aggrega tutto. Quindi, dato un relay, se tu vuoi sapere tutti gli utenti di un certo post, lo puoi sapere. Se vuoi di un certo utente, se vuoi sapere tutti quanti like ci sono stati ad un certo post, lo potresti sapere facendo abbastanza ricerche, ma tutto questo tipo di informazioni, di ricerche ulteriori, viene delegata all'app view. Quindi l'app view è quella cosa che, per esempio, che ne so, può raggregare i post in conversazione, quindi capire cosa è la risposta di cosa, può determinare quali, se io voglio fare le timeline basate su cosa è interessante per me, allora, diciamo, questo tipo di taratura algoritmica viene fatta dall'app view. Ok, quindi sono questi strati, sono un po' divisi. Quindi il relay ha un ruolo più tecnico, se vogliamo, di aggregazione, e l'app view ha un ruolo invece più presentazionale, si potrebbe dire, quindi anche di filtrare, di contare, di determinare cosa è meglio, cosa è più interessante e cosa meno, di magari applicare della moderazione. Quelle cose lì probabilmente stanno sull'app view. Come capite, la distinzione tra i due è un po' sfumata, quindi se vi siete perse in questo aspetto non è grave, cioè basti pensare al fatto che in generale c'è sia un ruolo tecnico di raccogliere tanti dati e poi c'è un ruolo di riordinarli. Queste due cose vanno sostanzialmente insieme, e di fatto, se voi volete farvi un'app vostra, vi serve avere un'app view vostra, quindi un qualcosa, ma perché alla fine voi fate un'app vostra probabilmente perché dite non mi piace o ho timore che Blue Sky possa filtrare e favorire dei discorsi su alcuni argomenti, io invece voglio, no, valutare di più, che ne so, voglio dare più importanza alle notizie rispetto alle cose triviali, o viceversa, voglio favorire discorsi lunghi rispetto alle interazioni brevi, o qualsiasi altra metrica che vi piace a voi, e volete fare un'app vostra, e quindi dovete farvi un'app view vostro con un relay vostro. E fare questo non è facile, ok? Non è impossibile, cioè voi tecnicamente potete farlo. però diciamo è un po' nella stessa maniera in cui nessuno vi proibisce di fare il vostro Google, cioè nessuno ve lo impedisce di provarci, semplicemente vi serve un budget smisurato. E quindi questi sono alcuni aspetti di protocollo per cui si intuisce che questa federazione di Blue Sky, prima parlavamo del per quale motivo essere interessanti, è interessante essere decentralizzati, e qui quindi bisogna un po' capirsi, cioè qui per esempio che cos'è che ci dà il modello decentralizzato dei PDS? Beh, ci permette per esempio di dire che non c'è una singola entità che, o meglio, soltanto il PDS è l'unico soggetto che può chiudermi l'account, o può impedirmi di postare, o può bannarmi in base al luogo da cui mi collego a internet, no? Quindi da questo punto di vista, in effetti, se voi volete utilizzare un PDS, avete timore, no, che magari un giorno Blue Sky vi censuri, voi potreste invece farne uno vostro o affidarvi a uno che ha maggiormente la vostra fiducia, e in questo senso diciamo, in effetti, questo a quel punto non ve lo possono impedire, cioè voi, un po' come il vostro sito web, se voi lo pubblicate con una piattaforma di cui vi fidate, poi non ve lo censurano, no? Perché è così. Google magari te lo può anche deindicizzare il tuo sito, no, per esempio, che ne so, per motivi di copyright, però Google non è che è in grado di chiuderti il tuo sito, quindi questo tipo di controllo te lo offre, però non ti offre viceversa una capacità di decidere in senso né in senso individuale né in senso collettivo che cos'è che tu vedi nella tua timeline. E questo a me sembrava che fosse l'unico argomento interessante, però invece evidentemente per altre persone non lo è. Cioè a me pareva che la grossa critica, una delle tante grosse critiche che viene fatta ai social media, è il fatto che la loro selezione algoritmica che fanno, e che è una conseguenza sostanzialmente inevitabile della logica del profitto, è una selezione algoritmica che è disfunzionale per gli utenti, è funzionale solamente dal punto di vista del profitto. Ok, quindi vogliono farti arrabbiare, vogliono tenerti incollato, dosandoti contenuti interessanti, no, in maniere che sono interessanti per te, in maniere che sono paragonabili a quella slot machine, quindi non te li danno tutti quanti insieme, no, ti impediscono di ordinare le cose per criteri che sono tuoi, perché invece favoriscono un'idea di decidere loro che cosa vedi quando. Ora Blue Sky adesso si propone dicendo: no, ma noi adesso ti permettiamo di dare delle timeline che invece ti puoi curare tu, che sono di buona qualità. Però l'aspetto, uno dei motivi per cui in genere le persone vogliono non soltanto un prodotto che gli piace, ma un prodotto decentralizzato, è perché non si fidano che un prodotto che gli piace rimarrà così come è. Cioè, visto che in effetti lo si è visto con, diciamo, no, anche credendo all'idea dell'età dell'oro di Twitter, se c'è stata un'età dell'oro e poi è peggiorato gradualmente, allora vuol dire che questa cosa per me è diventa, e siccome questo pattern sono ripreso da tutti gli altri, per me questo vuol dire che le aziende che sono motivate dal profitto fanno così. Cioè, finché non vedo un caso contrario, penserò che le aziende fondate sul profitto, senso, danno, fanno per il profitto non quello che gli utenti si aspettavano e si auguravano.
Sì, questa è una cosa che si è vista in realtà in molti casi, non solo di Twitter, di aziende che hanno cambiato il comportamento dei loro prodotti perché era più interessante, perché li spingevano verso un determinati tipi di comportamento, o semplicemente perché magari massimizzavano la raccolta dei dati e roba del genere.
Ecco, e chi ci dice che Blue Sky non farà lo stesso? A volte si può dire, no, ma magari, no, come dire, si può credere, poi c'hanno sempre i loro limiti, no, ma magari le forme societarie, no? Per cui se tu dici, no, ma io faccio una no profit, oppure no, ci sono una serie di escamotage, di cose, diciamo, al limite del credibile sul, no, l'ancorare gli obiettivi aziendali a, come dire, ad obiettivi etici. Ci potete credere o no, ma Blue Sky non fa niente di tutto questo. Cioè, Blue Sky è una... è un'azienda motivata dal profitto e diciamo, quindi se temete, se ritenete accettabile l'idea di pensare che Blue Sky possa peggiorare ma che la decentralizzazione vi proteggerà, allora però qui dipende di quale decentralizzazione stiamo parlando, perché se fosse decentralizzata la possibilità di decidere cosa vedere, allora in effetti converrei con voi, però non è così. In realtà quello che voi potete decentralizzare è lo storage. Qualcuno, no, su internet ha scritto: quello che stiamo decentralizzando è il fatto che stiamo pagando noi le bollette al posto di cioè, se io hosto il mio personal data storage, l'unica cosa che faccio è che pago io i costi dell'hardware a Blue Sky.
Esatto.
Però non è che ci guadagno particolarmente niente indietro. E questo ci dà dei grossi limiti quindi alle strutture del protocollo. Però a questo punto forse vale anche la pena, oltre che mettere uno stacco musicale, ma ancora prima dire che tutta questa riflessione che abbiamo fatto sui protocolli, che per me è un tipo di analisi che mi piace fare, a cui spero che le persone che ci ascoltano siano quantomeno abituate a tollerarla, se non ad apprezzarla, in realtà decade quando andiamo a scoprire che Blue Sky ha sì scritto un suo protocollo, è un protocollo che ha dei meccanismi decentralizzati con i limiti che vi ho appena descritto, ma poi in realtà non lo implementa. E qui arriviamo alla parte del nonsense completo. Nel senso che se abbiamo detto, ok, potete farvi un vostro personal storage, non è che ci sono tantissimi vantaggi, però comunque potete farlo, se volete anche soltanto per il gusto di sperimentare, potete farvi un personal storage e il protocollo ActiProto fa sì che i dati verranno pescati anche da voi. Questo lo dice il protocollo, ma loro non hanno implementato il loro stesso protocollo e quindi in effetti attualmente Blue Sky non pesca da nessun altro personal storage che non sia il loro. Quindi in realtà attualmente non federano, cioè nel senso il sistema in astratto sarebbe anche decentralizzato, ma non la versione che fanno loro. E questo, come dire, si può credere che magari è un fatto temporaneo, cioè magari poi a breve così decideranno di federare. C'è anche altro però, ad esempio c'è questo sistema dei DID, si chiamano, che è un sistema di identificatori distribuiti, è un sistema complesso, non ve lo spiego anche perché io pure l'ho capito un quarto, però ho capito che sono stati temporaneamente sostituiti per motivi implementativi non meglio precisati da degli identificatori invece centralizzati. Il fatto che questi forse sapete che, o forse non lo sapete, ma ve lo dico io, gli identificatori sono uno dei grossi temi in ogni cosa, gli identificatori sono la faccenda. Quindi se in un sistema non ha nemmeno un sistema di identificatori distribuiti, il sistema non può essere distribuito. Per capirci, se vi chiedete, magari vi state chiedendo, ma perché questi sistemi identificatori non ho mai sentito parlare? Beh, per esempio, pensate a come ha fatto un indirizzo email. No, l'indirizzo email, le dita nella presa, @mandarossa.info è un tipo di identificatore distribuito. È distribuito nella maniera che, diciamo, la chiocciola fa un po' questa distribuzione, no? Cioè, mentre su Twitter, su tanti social network, esiste solamente il nome utente perché si dà per scontato su quale server poggerà, nelle mail il fatto che ci sia chiocciola server vuol dire che chiunque può fare un altro server e quindi, diciamo, no, questo è un sistema identificatore distribuito. Il sistema identificatore che vogliono fare loro è più complesso perché prevede l'aspetto della portabilità degli account, che è anche una caratteristica molto interessante, però diciamo non entreremo. E però non permette, diciamo, attualmente non è implementato così come dovrebbe essere, e insomma questo era per dirvi che quando un sistema identificatore è centralizzato, il sistema è centralizzato, non c'è versi che non sia così. E quindi insomma che tutto il discorso della decentralizzazione, ho capito che c'è un sacco di pagine di un protocollo decentralizzato, però ok, hanno scritto un protocollo. Ma non è ciò che fa Blue Sky. Blue Sky fa un'altra cosa, fa una roba molto centralizzata.
Diciamo che questo potrebbe derivare questo comportamento dal fatto che a un certo punto l'hanno voluto appunto implementare.
Sì.
Che era appunto
hanno accelerato
e quindi magari non avevano finito di fare la parte, non avevano finito di fare il progetto così come magari era stato disegnato, e quindi c'è rimasto tutta l'impalcatura del progetto già fatta, e poi alla fine per spicciarsi hanno interrotto e hanno implementato una cosa più facile da fare, ma diciamo meno, come dire, meno avanzata, meno rispondente alle promesse, ecco.
Sì, però a quel punto viene da chiedersi se mai lo faranno, perché da un certo punto di vista il momento giusto per fare i buoni è all'inizio. Cioè all'inizio tutti quanti vogliono sembrare più buoni possibili, no? E poi dopo si mostri cattivo. In genere non funziona mai al contrario, che tutti partono facendo i cattivi ma poi dopo diventano buoni. Non va così. Quindi diciamo il momento giusto per fare...
A parte che nei cartoni animati
succede?
Cattivissimo me.
Cattivissimo me.
L'unico caso di...
è un caso, va bene, è un caso interessante, sì. Però ecco, diciamo, in genere questo non capita tanto e quindi, come dire, il momento in cui questa decentralizzazione dovrebbe avvenire è, se non ieri, molto presto. No, altrimenti mano a mano diventa sempre meno credibile che lo faranno.
Diventa anche sempre più complicato, perché una volta che tu hai un sistema che sta funzionando,
certo,
e che comunque, diciamo, raramente gli utenti di un sistema tollerano il sentite, noi per 3 mesi spariamo, voi non comunicate più perché abbiamo fatto un cambio di protocollo, dobbiamo testare, sì, ci vediamo a settembre,
sì. Ma in genere non trovo cosa... nemmeno il guardate per il futuro, contro andare tutto quanto bene, il cambio lo faremo e durerà soltanto un'ora, però sai che abbiamo perso tutti quanti i messaggi degli ultimi 6 mesi, anche sì, questo in genere le persone non apprezzano,
non lo apprezzano. Quindi diciamo, man mano che un sistema diventa sempre più usato, sempre più, con una sua storia, e diventa sempre meno facile fare dei cambiamenti radicali. Cioè non che non si possano fare, ci sono stati casi di sistemi che hanno avuto cambiamenti radicali a metà strada e fallimenti epici,
più in caso di successo, esatto,
e fallimenti epici più o meno correlati, però, sì, però dico, in realtà poi diventa sempre meno probabile, soprattutto perché questo è un sistema, appunto, come diciamo, un sistema privato, proprietario, un'azienda, di conseguenza diciamo, è improbabile che un'azienda voglia mettere a rischio i propri profitti per una questione di puntiglio o di voler migliorare le cose. Questa è una cosa che fanno i progetti open source, sì, generalmente gestiti da volontari, per cui è più importante il puntiglio del fallimento.
Sì. No, potrebbero decidere di farlo se ritengono che sia, da un punto di vista del loro successo commerciale, importante. No? Cioè, da un certo punto le persone iniziano a dire noi non andiamo su Blue Sky perché Blue Sky non è davvero decentralizzato, loro potrebbero dire sai che ve lo decentralizziamo perché tanto sappiamo che in realtà a voi vi basta il principio che sia decentralizzato, ma in realtà rimaniamo noi sempre i più grandi, sì, e scommettiamo sul fatto che rimarremo avanti, che può pure essere un ragionamento che fanno, io cioè, ci crederei, ma per certi versi sono sorpreso dal fatto che la decentralizzazione sia così tanto rotta su Blue Sky. Cioè secondo me bastavano gli aspetti tecnici già sottolineati per dare un grosso margine di vantaggio a Blue Sky l'azienda per continuare a controllare l'intero social network, semplicemente perché quando parti hai sempre un vantaggio competitivo, no? Mano a mano o gli altri ti riprendono subito o è sempre più difficile che ti racchiappino.
Certo, se a un certo punto oggi Facebook decidesse di federarsi con altra roba, è ovvio che comunque quasi tutto resterebbe su Facebook.
Esatto, che è proprio quello che Threads aveva paventato di fare. Allora io andrei con uno stacco musicale, ma noi torniamo dopo continuando a parlare di questo argomento con qualche altra riflessione del genere.
marital act, whether or not you plan to marry. Hump has three meanings, maybe four. For him, it meant to carry what he was born with and was given, what he earned and what he found, what he figured out for himself and what he picked up off the ground, and at last, what he imagined. So remember him as he was, hale and strong, would never run from a fight, and not the sad thing that blew out his brains in the kitchen Wednesday night.
Le 21:40, noi riprendiamo da Radio Onda Rossa, continuiamo a parlarvi della vicenda Blue Sky, una vicenda di cui come dire, una parte degli aspetti ci è davvero ignota, vale a dire come mai le persone credono a questa storia che Blue Sky è un sistema decentralizzato, o magari credono anche che è un sistema non commerciale. Questa anche è una cosa che ho sentito dire e di cui mi chiedo da dove hanno preso questa informazione. Evidentemente c'è molta disinformazione, a volte in termini proprio espliciti, da parte di Blue Sky, che naturalmente insomma non può dire proprio il falso e diciamo grosso modo non lo fa, però ci sono molte allusioni, no? Quindi diciamo l'idea che Blue Sky sia il posto invece in cui un po' si sta meglio, in cui non ci sono, no? È un ambiente non gestito da tech bro e azionari, ma con invece un clima molto più aperto. Questo in parte, come dire, è a quanto pare vero, cioè nel senso i sistemi attuali di Blue Sky sono migliori, no? I sistemi di raccomandazione non sono davvero inaccettabili come quelli che si trovano su X, però non ma come dire, appunto tutti quanti gli indicatori che ti fanno pensare no, quando ti chiedi sul futuro, quello invece non vedo come riescano ad essere di buon auspicio. E l'abbiamo argomentato parlando di protocolli e rimaniamo diciamo sul tema dei protocolli, perché no, per fare un po' una riflessione un po' generale, quindi qualche passo indietro. Dunque vi ho descritto prima il modo in cui funziona grosso modo a T-Proto, molto per sommi capi negli aspetti che mi interessavano, e ve l'ho un po' paragonata a come funziona il web. Ora, in genere il web io l'ho sempre considerato un sistema che con tutti i suoi difetti è comunque tra le cose migliori su internet che siamo riusciti a produrre. Se vi fa confusione il fatto che ho usato web e internet ad indicare due cose diverse, vi ricordo che web e internet non sono la stessa cosa, e che internet è il sistema di telecomunicazione generale e web è uno dei protocolli che vi permette di vedere i siti internet, ma che non tutto quello che c'è su internet è web, anche se web è oggettivamente una parte grossa di internet. Mastodon invece, più che assomigliare al web, assomiglia alle mail per il modo in cui funziona, e quindi qui forse c'è qualche cosa da chiedersi al riguardo, che ricorda anche, che ci chiede anche, ci interroga su che cos'è che le persone, cioè devo dire che io stesso, avendo una posizione critica sui social, a volte faccio fatica a saper rispondere alla domanda: ma qual è una funzionalità dei social che io vorrei preservare? Perché a volte mi sembra che non c'è nessuna funzionalità che io vorrei preservare che non sia già altrove. Però invece cerchiamo sempre, magari anche invece di rimanere comunque recettivi e disponibili ad imparare, e io avrei detto in effetti che mi tornava, se proprio, più l'aspetto stile a T-Proto, cioè del protocollo di cui ho parlato male fino adesso, ovvero quella di dire: beh, sono un sistema in cui si possono pubblicare informazioni e le si può condividere, quindi alla fine sono una specie di web. Non ho capito perché non andava bene il web e ha dovuto rifare un'altra cosa, ma in effetti forse questa storia ci insegna che in effetti forse non è proprio così, o almeno ci pone davanti a una domanda: cioè questi sistemi che vogliamo servono per parlare all'interno di comunità, non dico di comunità chiuse, ma l'idea è che le persone dovrebbero parlare principalmente all'interno di comunità a cui appartengono, o viceversa che esiste un concetto di, vorrei dire, villaggio globale a questo punto, ed è quello il focus della faccenda. Perché questa è davvero la distinzione tra Mastodon e Blue Sky, no? In senso strutturale. Perché nel sistema di Mastodon, guardiamo da un punto di vista tecnico, perché Mastodon, diciamo, se volete fare girare il vostro server, non vi serve la vostra istanza, non vi servono risorse incredibili. Non si tratta di una cosa, cioè penso che sia una cosa che con budget di centinaia di euro l'anno potete tranquillamente gestire un nodo comunitario, forse anche con di meno, ma insomma, per capirci, diciamo, una cifra del genere. Le risorse che servono non sono tante, ovviamente proporzionalmente al numero di utenti, cioè quando la vostra istanza ha 10.000 utenti, allora magari il discorso cambia, però se ne ha 50 penso che basti davvero poco. E questo vuol dire che è un sistema che sa scalare in basso. Perché è un sistema che scala in basso? Beh, pensatela appunto un po' come se fosse un sistema di email. Cioè, grosso modo, se voi avete pochi utenti, quelli, per quanto vogliono essere logorroici, ma mandano e ricevono pochi messaggi. Per quanto vogliono mandare 100 messaggi al giorno, cioè sono comunque 50 e quindi alla fine fa 5.000 messaggi al giorno. È una cosa che un computer ce la fa senza nessun problema a gestire. Ma anche quelli che si ricevono i messaggi, che sono tutti quanti i messaggi, tutte quante le istanze che sono vicine a quella istanza, cioè grosso modo tutte quante le istanze vicine, cosa sono? L'idea è che se un utente in un'istanza segue un utente in un'altra istanza, allora quelle istanze sono vicine, ok? E grosso modo l'osservazione, se vogliamo, sociologica che gli sta sotto è che in fondo queste comunità non sono poi così larghe. Cioè, certo, di principio tu potresti avere che questi 50 utenti seguono ognuno altre 50 persone, ma in insiemi del tutto disgiunti, ok? Questo in astratto potrebbe essere, e quindi 50 per 50 farebbero 2500 istanze vicine. Però questo in realtà non è la realtà. La maggior parte degli utenti, chi seguirà? Seguirà persone sulla stessa istanza e su un certo numero di istanze ad essa vicina, perché grosso modo le reti sociali tendono ad essere reti sociali molto connesse, molto strette, no? E quindi in realtà i messaggi che tu ricevi e che mandi sono un po' sempre gli stessi. E diciamo, Mastodon non funziona bene in un'idea di mondo piccolo. Cioè è un'idea che sì, certo, per carità, tu puoi navigare, puoi muoverti, ma il grosso dei messaggi tu te li mandi e li vuoi leggere da gente che non è troppo distante da te. E invece nei documenti progettuali di AT Proto si capisce proprio l'idea che loro vogliono dire: no, ma noi vogliamo permettere a persone lontane di leggersi vicendevolmente. E per fare questo un modello di piccolo mondo tipo quello di Mastodon non funziona bene. Non funziona bene perché, se faccio un esempio, voi vi trovate su un'istanza che è legata alla comunità di appassionati di videogiochi di Udine, ok? E loro hanno la loro istanza e stanno lì e chiacchierano, e c'erano ovviamente molti più legami con altre comunità di gamers o con altre comunità del nord-est italiano, no? Per motivi geografici, più magari anche qualcun'altra sparpagliata. Poi esce l'articolo determinante, proprio la fine del mondo, sul New York Times, che magari c'ha l'istanza sua del New York Times, nessuno di voi la segue e a voi non vi arriva in timeline. Ora domanda: questo è ok oppure invece è inaccettabile? Evidentemente per chi ha progettato AT Proto questo è inaccettabile. Cioè, nel senso, se una cosa è super importante, la devi vedere, ok? Anche se è lontana da te. Poi magari, no, appunto, dipende quanto è lontana, quanto è attivato, ma non deve essere impedito. Invece in un modello di piccolo mondo, tipo quello di Mastodon, che è più simile, no, se vogliamo, a un sistema di scambio di messaggi, no? Lo potete anche pensare come una sorta di newsletter molto allargata, no? Se volete ancorarlo a dei sistemi ancora più semplici, questo non è poi così importante. Si dice tipo: vabbè, se questa notizia è così importante, allora mi arriverà prima o poi. Evidentemente qualcuno prima o poi lo saprà. E questo secondo me è un buono spunto di riflessione, nel senso che sono proprio due visioni del modo in cui funziona la società che vanno un po' confrontate e che quindi ci permettono di ragionare non soltanto su questi due sistemi, ma anche più in generale su a che cosa dovrebbero servire gli strumenti di comunicazione. Quindi il modo, come vedete sempre, gli strumenti tecnologici si basano su una visione del mondo e poi la riproducono. Quindi se la vostra visione del mondo è una visione del mondo da villaggio globale, allora questo non è la stessa visione del mondo che ha chi invece è stato dietro ad ActivityPub e a questo tipo di meccanismi federati. Un'ultima cosa che volevo dire sempre su questi aspetti è che prima ho nominato di quanto il meccanismo di ActiProto assomiglia a quello di un motore di ricerca, il meccanismo centrale, nel senso che c'è bisogno di fare crawling di tutto quanto il sistema e c'è bisogno che ogni nodo lo faccia, ogni nodo che vuole offrire un'applicazione sua. Non vorrei però dare l'impressione viceversa che perché per certi versi avere lo stato globale, per dire poter fare cerca su un sistema in un modo globale, cioè è super bello, è comodissimo. Cioè io ero piccolo ma me lo ricordo un mondo in cui i motori di ricerca funzionavano male, cioè era peggio.
Comunque,
per inciso è ormai assodato, ma ne parleremo un'altra volta, che Google intenzionalmente viene fatto funzionare peggio, sì, però questo ne parleremo un'altra volta.
Ma comunque il funzionamento peggio di Google intenzionale è comunque
meglio di Super
Eva. Ordini grandezza meglio di come c'era quando c'era la vera competizione, se vogliamo dire, tra i motori di ricerca, cioè che c'erano tanti motori di ricerca, ciascuno dei quali funzionava un po', e allora c'era qualcuno che funzionava meglio per alcune cose, altri che funzionava meglio per altre, e comunque tu facevi le ricerche su due o tre motori. Io questa cosa me la ricordo, che tu, di quando si faceva ricerca su due o tre motori di ricerca.
Ma non è che mi stai dicendo che quindi il modello della competizione del libero mercato non rappresenta la realtà che tu hai esperito?
Aspetta, questa domanda è complicata. Cioè, penso che avremo una serie di esempi nella notizione per questa cosa. Comunque
avremo degli esempi.
Però sì, dico che uno potrebbe supporre una cosa, una blasfemia, oserei dire, di questo tipo. Sì. Cioè che assumere l'autoregolazione del libero mercato e la miglior scelta fatta soltanto col libero mercato, che forse non è esattamente vero.
Vabbè, ci possiamo riflettere, poi in caso ci possiamo riflettere. Tuttavia, tornando ai motori di ricerca, dicevamo, avere motori di ricerca che funzionano è bello, e non è, nel senso, il fatto che su ActiProto questo sia sostanzialmente indispensabile non vuol dire che invece su ActivityPub questo sia impossibile. Più concretamente, volevo segnalarvi è di una cosa interessante che io ho scoperto solo recentemente, ma magari è perché io sto meno in fissa con ActivityPub di altre persone che invece magari l'hanno saputo subito, ovviamente è possibile fare un motore di ricerca su quei sistemi. E ad esempio c'è questo sepiasearch.org, che è un motore di ricerca per PeerTube. PeerTube è uno dei tanti sistemi basati su ActivityPub che permette principalmente la condivisione di video sia in diretta che registrati, fa entrambe le funzionalità, e quindi se vogliamo una sorta di YouTube, se così la vogliamo semplificare, e naturalmente ogni istanza c'ha il suo sito, se vai sul sito di ogni istanza puoi navigarlo, ma se invece andate su questo sepiasearch.org, quello cerca il più possibile su tutte quante le istanze che conosce, che naturalmente non vuol dire che non ce ne siano altre, magari c'è qualche istanza che non conosce, ma questo in realtà è così sempre per ogni motore di ricerca. C'è qualcosa che può darsi sempre che ti sfugge, anche Google ha lo stesso limite, però offre questa qui, se vi va fateci un giro, è carino, scrivete qualcosa, i video li trovate da tante istanze diverse, è un progetto simpatico che quindi dimostra che fare motore di ricerca è vero che è interessante, deve essere possibile farlo, non deve essere impossibile. Poi naturalmente c'è sempre un fatto di scalabilità, cioè va detto che la rete di PeerTube non è poi così grande, loro stessi dicono, cioè la lista delle istanze da cui prendono, si parla di 904 istanze, le istanze, ce ne sono anche alcune che hanno centinaia di migliaia di video, per carità, però non sono tantissime quelle che hanno così tanti video, Quindi diciamo intorno, siamo su comunque penso sotto l'ordine del miliardo di video, un miliardo di oggetti da indicizzare, diciamo ormai in termini informatici si considera non tantissimo, quindi senza in nessun modo banalizzare il lavoro che stanno facendo, il tema qui è ancora trattabile, quindi aver saputo fare un motore di ricerca per il PeerTube è parecchio più facile che fare un motore di ricerca tipo per tutta internet o anche solo per tutta quanta ActivityPub, nonostante ora ActivityPub sia ancora un prodotto comunque di nicchia, figuriamoci se dovesse crescere di più, insomma. Comunque un bel progetto. Io andrei con uno stacco musicale di nuovo e poi torniamo con una serie di notizie che vedo tu mi hai messo tutte quante nella categoria delle notiziole, ma in realtà alcune forse sono anche più grandine di così, ma insomma proseguiamo con il resto della puntata.